Leggiamo il Salmo 32, i primi due versetti. Leggo io. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, nel cui spirito non c'è inganno. Allora, andiamo nel capitolo 4 della lettera ai Romani. Un capitolo che avevamo visto qualche mese fa, ma la parola di Dio dovremmo meditarla dalla mattina alla sera, comunque in qualsiasi luogo, in qualsiasi pagina che essa si trova. Se qualcuno desidera leggerlo. Volontario, volontaria.
Leggo io. Tutto il capitolo 4, vero? Cosa diremo, dunque, che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora a colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non si imputerà il peccato. Non imputerà il peccato. Ora dunque, questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Mentre era circonciso o incirconciso? Non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione, come sigillo della giustizia e della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono mentre erano incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia. E fosse il padre dei veri circoncisi, di quelli cioè che non sono solo circoncisi, ma che seguono anche nelle orme della fede del nostro padre Abramo, che egli era mentre era incirconciso. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana, e la promessa è annullata, perché la legge produce ira. Ma dove non c'è legge, non viene pure trasgressione. Perciò è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è della legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a Dio cui egli credette, che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo come già come morto, avendo egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara. Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Ora non per lui solo è scritto che questo gli fu imputato, ma anche per noi, ai quali sarà imputata a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione.
Amen. Allora, immagino che io mi cerco sempre, sapete, il mio vizio è quello sempre di calarmi negli altri e di cercare di vedere cosa uno ha capito di questo. E mi rendo conto che per chi legge poco, questo è un... c'è un grosso punto interrogativo. Se io dovessi dire avete capito, onestamente, cioè, non so quanti hanno capito che cosa sta dicendo. Sì, le cose più facili che uno capisce è che siamo salvati per grazia, è vero? E attraverso la fede, e quindi non è attraverso le opere, eccetera. E però sta dicendo delle cose anche, no, non solo questo, no, sta dicendo delle cose molto più importanti. No, non che questo non sia importante, tutt'altro, tutto il capitolo è importante, però mi rendo conto che, come sempre, nella parola di Dio c'è bisogno dei puntelli. La parola di Dio si legge da sola, però... il problema è sempre lo stesso. È come quando parlo di argomenti di matematica che non ho mai fatto neanche le prime non conosco neanche le addizioni, le divisioni, insomma, ci va sempre, come sempre. Ecco. Abbiamo letto questo capitolo che... Mi ha colpito, lo stavo leggendo già, l'ho letto 2 o 3 volte durante la settimana. E poi a questo fa riferimento in qualche modo, cioè c'è un riferimento a un altro capitolo, sempre il capitolo 9 della lettera ai Romani, quando Paolo parla praticamente del popolo di Israele, e quando, sapete, tutti noi siamo disposti a farci delle domande e cercare di dare la colpa magari all'uno o all'altro, e sapete, sempre a cercare di praticare la nostra giustizia, che sembra la più giusta rispetto anche a quella degli altri. Questo è il primo problema, questo è il primo impedimento che abbiamo nell'affrontare, nell'aprire, diciamo, quella porta del nostro cuore. La porta del nostro cuore rimane chiusa con questo atteggiamento. E per questo motivo, tant'è vero che riguardo a ciò che abbiamo letto, c'è tutto il capitolo 9, ma una parte già si può dire che dal versetto 6 in avanti, non lo leggiamo tutto perché, secondo il mio modesto parere, rischiamo di perderci. Il nostro obiettivo non è quello di leggere e perderci, ma occorre sempre uno studio approfondito anche di questo. Ma io leggo solo qualcosa. Qui sta parlando la sovranità di Dio, sostanzialmente, e della sua grazia assoluta della libertà. Per esempio, nel versetto 18 dice così, parlando di Dio, egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu mi direi dunque, perché egli trova ancora colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Piuttosto, chi sei tu, uomo, che disputi con Dio? La cosa formata dirà colui che la formò: perché mi hai fatto così? Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore ed un altro a disonore? È importante questo. E che dire se Dio vuole mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza? Ha sopportato con molta pazienza i vasi d'ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso i vasi di misericordia che lui ha già preparati per la gloria. E potremmo continuare, ma ripeto, io sono abituato così, in quel poco che il Signore mi dà, a cercare di non disperdere, ma a raccogliere, a sintetizzare, a solidificare quello che in qualche modo riesco a percepire, sempre grazie al Signore. Quindi abbiamo letto nel capitolo 4, ma abbiamo letto soprattutto nel Salmo: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Già questo diventa un problema, cioè un problema, diventa una domanda, una domandona. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. E poi Paolo dice: ma dunque questa beatitudine vale solo per i circoncisi, cioè i circoncisi, se lo dico sempre per chi, ma ormai dovrebbero saperlo tutto, tutti i circoncisi sono coloro che poi attraverso l'ordine che Dio ha dato ad Abramo, la circoncisione è un segno di appartenenza, cioè viene praticato il taglio del prepuzio, tanto per intenderci. Ma, come dice, perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia? Quindi cosa gli fu imputato ad Abramo? Il fatto che gli credette come giustizia. In che modo dunque gli fu imputata? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Quando era incirconciso. Ecco, perché? Perché poi dice perché egli fosse nello stesso momento anche padre degli incirconcisi, cioè di quelli che non hanno il taglio del prepuzio, cioè noi gentili. Ecco. E potremmo continuare ancora, ma perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Quindi qui i discorsi sono tanti e tutti messi in fila. Allora, se vedete, non riusciamo ad uscire da noi stessi, perché il nostro principale problema, ed è un argomento che nel tempo ritorna, perché è un argomento concreto, cioè un argomento che ci porta difficoltà, ma ci porta delle difficoltà spirituali, non ci porta altre difficoltà. Allora, se noi non riusciamo ad uscire da noi stessi, dal nostro modo di essere, di pensare, dalla nostra occupazione, che non è solo l'occupazione, scusate, pratica, quella cioè di fare dei lavori, no? Ma è un'occupazione mentale, cioè la nostra mente è occupata da stimoli, da cose che deve assolutamente fare, ma così facendo purtroppo la parte spirituale viene soffocata. Non so se mi sono spiegato. E quindi diventa impossibile avere una ben minima comprensione di quella che è la realtà spirituale. Cioè una percezione, no? Lo sappiamo, crediamo che Dio ha creato il mondo attraverso le opere che sono chiaramente lampanti. Nessuno può. Cioè, ma neanche un folle può dire il contrario, no? E quindi diventa un problema questo. Noi sappiamo e comprendiamo tutto ciò, ma poi non sappiamo relazionarci con Dio. Ma perché? Non perché c'è una via, come poi abbiamo letto nel capitolo qua, ma anche nel capitolo 9. Non perché c'è una via, è un modo per relazionarsi, ma perché Dio guarda al cuore e alla fede di queste persone. Quindi non c'è un sistema, perché altrimenti dovremmo andare a scuola di teologia, no? Sistematica. Allora, un conto è la storia della fede, un altro conto è la storia che ti vuole insegnare come devi credere. A mio avviso sono barzellette. Non c'è un modo come devi credere. Perché quello è nel tuo intimo, nel tuo cuore. Ed è lì che lo Spirito Santo tocca e sa toccarti. E sa, nonostante tu, è lì l'unico punto di contatto con Dio è quello. È quello. È da lì che noi ci realizziamo, cioè realizziamo e cominciamo questo rapporto, anche quando siamo incirconcisi, ma non incirconcisi nel prepuzio, incirconcisi nel nostro cuore, no? Perché poi Paolo lo spiega più avanti, che cos'è la circoncisione, cosa vale la circoncisione della carne o l'incirconcisione, cioè non sono nulla, ma ciò che conta è la circoncisione del nostro cuore. Ed è lì che lo Spirito di Dio lavora e si inserisce perché vuole avere una relazione con noi. Ed è lì che ci svela i suoi misteri, anche quelli incomprensibili. Ed è lì che ci stimola, ed è lì che ci fa capire che lui è il creatore, ma non solo perché vediamo una bella oca che svolazza nel prato, no, è lì che egli ci suggerisce la meraviglia della sua creazione per fortificare la nostra fede. Ed è lì, attraverso questo rapporto, che il credente ha con lui. E dice, ma il peccato c'è, cari. Ed è lì che poi comincia un combattimento, perché quel rapporto con Dio mette in luce tutto il resto, che è assolutamente negativo, non positivo. Ed è lì che cominci a renderti conto veramente che c'è una realtà che è l'unica realtà che ti dà il senso del tuo cuore, della verità. E i due discepoli di Emmaus dicevano, ma eppure quando abbiamo sentito la sua voce non ci siamo accorti, il nostro cuore ardeva quando lo sentivamo parlare. Ecco. E quindi c'è un punto dove il Signore incontra l'uomo, ma prima lo chiama, e anche qui è un altro mistero. Dice, ma Dio è morto per tutti. E poi Pietro dice, quanti il nostro Dio ne chiamerà? Che facciamo? Come la mettiamo? Dice, ma Dio, allora è ingiusto, perché ne chiama alcuni e altri no. Tu hai capace, tu hai, se tu pensi quello nel tuo cuore sei già perduto. Sei già perduto. E l'abbiamo visto prima, più avanti, nella lettera, nel capitolo 9. Così egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. E tu mi dirai perché egli trova ancora la colpa allora. Vedete, sono cose che sono più grandi di noi. Ma naturalmente stava parlando anche del faraone ed era il problema che mi ponevo io quando ero ancora ragazzino nella fede. Dicevo, ma scusa, ma se Dio indurisce il cuore di faraone, ma che colpa ne ha faraone? E poi lo bastona, scusami. Cioè. E invece, quando il Signore fa una cosa, sia benedetto perché fa sempre la cosa giusta. Quindi noi andiamo a fare quel ragionamento attraverso la nostra giustizia. E in questo caso la nostra mente diventa stupida, perché non capiamo come Dio agisce. E quindi poi, cosa succede? Siccome non capiamo, ecco l'altro pericolo. La cosa che facciamo, stendiamo un giudizio. No? Mettiamo, sì, agite così perché forse perché egli non è giusto, forse perché egli. Un bel problema. Ecco, però nel momento che c'è questo ingresso perché Dio ci ha chiamati, allora da quel momento la mia vita viene vissuta e vista in un modo, vedo tutte le cose in un modo diverso, perché non le vedo più con gli occhi della carne e la mia mente non è più propensa solo a quello che sono i giudizi della carne. Ma vedo il mondo attraverso il cuore di Dio, i suoi occhi, benché lo vedo, non vedo, ma quel poco che mi ha dato attraverso la caparra dello Spirito mi consente di vedere tutte queste cose. Perché una cosa è la nostra fede santa, immacolata e circoncisa, e un'altra cosa è tutto il resto. Ed è questo un punto fondamentale, cari fratelli e sorelle, di quello che noi siamo davanti a Dio o meno. E questo è il punto nel quale Egli ci riconosce come figli oppure come estranei, ci riconosce come Giacobbe oppure ci riconosce come Esaù, eppure erano figli della stessa madre. È vero o non è vero? E allora dovremmo riflettere molto davanti a queste cose. E ci troviamo davanti a questa realtà che pare ci sfugga di mano, ma non perché forse non dedichiamo tutto il tempo possibile, perché il tempo possibile è giusto che non lo dedichiamo. Ma è proprio attraverso quello che è il nostro cuore. Non dobbiamo cercare di dare un'impronta alla parola di Dio, perché è Egli che deve dare l'impronta a noi, ed è una cosa diversa. Allora, il problema è come ci rapportiamo con Lui e anche nella nostra realtà quotidiana, perché Perché viviamo, se è vero, come quelle vergini che attendono lo sposo, ma chissà quando arriverà. E in questo modo hanno ingannato il loro cuore e vivono nel disordine. E vivono nel disordine, ma il momento giunge, sicuro, sicuro che giunge. E loro sono disordinate. Molto disordinate. Perché una sposa non può presentarsi disordinata per il giorno delle nozze, ma la sposa è disordinata perché ha trascurato quel giorno. E invece quel giorno arriva all'improvviso, come ci dice la scrittura. Ecco. Il principe, lo sposo, bussa alla porta e quelle che erano preparate perché avevano in cuore l'amore per lui, perché amavano lo sposo e volevano essere pronte, e allora avevano comunione con lui. Alle altre fu chiusa la porta, diciamo più che chiusa, sbattuta la porta in faccia. E non poterono più entrare nel luogo delle nozze. Vedete, dobbiamo cercare di capire bene che la fede è una cosa santa. E Giuda dice tranquillamente che la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, perché la fede è una cosa santa. La fede viene da Dio, non viene da noi. Questo è un altro aspetto non proprio di tipo secondario, perché se la fede venisse da noi, e c'è la fede che viene da noi, e produce tutta una serie di aborti, di incidenti stradali, di cadute terrificanti, di fallimenti nella fede, di fallimenti anche nella nostra vita quotidiana. E c'è scritto che chi non ha la fede la chieda a Dio, che dà in abbondanza. Ma per poterla chiedere c'è bisogno comunque del fatto che lui ti riconosca come figlio e ti chiami un giorno. E tu lo sai, lo senti questo. E non dipende né da me, c'è scritto, né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio stesso. Allora, noi vorremmo sentirci utili. Allora questo fatto di muoverci, quindi come lo dice qua, no? Questo fatto di muoverci, vorremmo sentirci utili per aver fatto qualche cosa, no? Allora questa è un'altra cosa pericolosa, e lo dice all'inizio di questo capitolo. Vorremmo sentirci utili per aver fatto qualcosa. Ma questo non siamo utili per aver fatto qualcosa, siamo utili per quello che abbiamo creduto, siamo utili. Non se abbiamo fatto qualcosa, perché fatto qualcosa è qualcosa di materiale, non è un qualcosa di spirituale. Allora vorremmo sentirci utili per questo, ma questo è solo un appagamento del nostro io, capite? E noi, attraverso lo Spirito di Dio, c'è scritto che scinde bene, perché la parola di Dio è una parola affilata, una lama a doppio taglio, che scinde bene ciò che è lo spirito del midollo, le ossa, qualsiasi cosa la scinde. Ed è questa parola, è questo spirito che deve scindere ogni cosa. Allora, per questo, dobbiamo stare attenti a quello che è un appagamento del nostro io, un appagamento intellettuale, un appagamento con allora ci sentiamo più vicini a Dio perché abbiamo magari capito una storia, una cosa. No, noi siamo più vicini a Dio quando abbiamo comunione con Lui. Abbiamo comunione con Lui con il suo spirito, non con la nostra mente. Quella è tutta una conseguenza. È una conseguenza se va bene, ma non perché abbiamo capito, perché solo perché Dio ci suggerisce le cose. Ecco perché L'Apostolo Paolo mette in evidenza queste cose. E dunque, questo che noi facciamo, ed è questo atteggiamento, non parlo di tutti, far qualcosa per sentirci appagati. Appagati, e questo è comunque una cosa per farci sentire meglio, per farci sentire più utili, no? Alla causa di Dio, capisci? E allora che diremmo, cari fratelli e sorelle? Invece vediamo che la fede, come dice l'Apostolo Giacomo, opera automaticamente, ma non che il fatto che la fede opera, che siamo salvati non per le opere, ma per una fede operante. Opera perché la fede è un fatto naturale che la fede operi, ma opera perché è fede. Non perché il contrario. Allora, se non usiamo, se non usciamo da questo modo di pensare e questo modo di essere, di interpretare la fede, siamo allo sbandamento. Siamo come quelle onde furiose in mezzo al mare. Cioè, siamo come quella barca che è presa dalle onde che vanno di qua e di là, e allora cominciamo ad essere presi da spavento, perché queste onde nella nostra vita diventano alte, eccetera. E solo allora, ma questo succede anche ai credenti, ma i credenti possono gridare: Signore, salvaci! Ecco, siamo qui nelle tue, siamo qui, la tempesta ci sta soffocando, finiamo. Le acque ci annegheranno. Ecco, allora vediamo che il Signore, che invece è tranquillo perché sa e continua a dormire nella sua barca, e si alza per sgridare le acque del mare. Gli elementi della natura ascoltano questa parola perché è Dio stesso che parla. Nessuno può avere questo potere se non Dio. Quindi chiunque avesse qualche dubbio su chi era Gesù, si rassegni, insomma. E quindi se non usciamo da questo modo di pensare, di operare, siamo allo sbando. E presto raccoglieremo purtroppo. E io lo dico oggi, per non arrivare a domani. Presto raccoglieremo quello che abbiamo seminato. Cioè noi abbiamo seminato l'inganno. Siamo ingannati da soli, pensando che bastava conoscere delle cose per poter raggiungere la salvezza. Ma voi pensate veramente che si può beffare Dio? Ma io non lo so, ma ce la devo dire io queste cose. Ecco, anche queste cose qua fanno una differenza enorme tra noi, cioè tra chi crede e chi invece si è fatto dei conti sbagliati. E io oggi lo dico a persone che se vi trovate qua e ci troviamo qua, perché tutti speriamo di avere una relazione con Dio. Ma è solo Dio che sa questo perché c'è scritto che egli conosce i suoi. Insomma, ci deve essere un desiderio. E questo desiderio per lui scaturisce dal fatto che egli ci chiama, di quanti il nostro Dio ne chiamerà. E questo fu per Abramo, come abbiamo letto, e non solo per Abramo. Fu per tutti coloro che gli ha chiamato, per Mosè, i patriarchi della fede, i profeti, tutti quanti. Costoro credettero, che c'è scritto in ebrei? Che costoro credettero e queste promesse gli furono messe in conto di giustizia, perché la fede, per la fede, gli fu messo in conto di giustizia. Allora, un conto è operare secondo noi, un conto e la fede, una fede operante. Allora, e questo era un capitolo che avevamo visto quest'estate, perché se qualcuno di noi ha di che gloriarsi, davanti a Dio, no? E agli uomini, e per il suo operare, dimostra di non avere capito nulla dell'opera di Dio e la sua fede è vana. Anzi, c'è scritto, quello abbiamo visto qui, che se tu operi sei in debito. Mamma mia, se io penso queste cose. E allora facciamoci una domanda, che significa? Come io opero e sono in debito? Da una parte c'è scritto degno è l'operaio del suo salario. E questo non viene meno, perché il Signore dice non è ingiusto da dimenticare, no, da dimenticare quelli che operano con amore. Questo Dio non è ingiusto. Da un altro canto dice voi siete degli operai, siete servi inutili, che era la parola che mi scappava. No. Voi siete dei servi inutili. Cioè, ma scusa un attimino, ma allora capisci? Capite? Non so se capite, non c'è niente da capire. C'è proprio niente da capire davanti a Dio. Dice, ma allora, prima mi dici che sono. Poi dici che sono un servo inutile. Ma allora cos'è? Ma allora cosa devo fare? Poi mi dici che se opero, no? Se opero è perché sono in debito. Allora io non so proprio più come uscirne. Poi mi dici che se. No, ma io cerco di analizzare queste cose. Poi mi dici che. Difatti, la scrittura dice al faraone: proprio per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, affinché il mio nome sia proclamato in tutta la terra, al faraone. Poi lo indurisce e lo bastona. Cioè il faraone, Schia, era sempre un uomo, non era Dio. E l'ha indurito per 10 volte, fino a quando l'ultima volta è stata una botta terrificante. E quindi. Ma perché? E perché l'abbiamo visto in altre occasioni. E perché? Perché poi c'è scritto che egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Ma allora, dici tu, mi dirai, ma perché egli trova ancora colpa? Dici, ma allora io che cosa devo, cioè, cosa devo fare? Capisci? Sono rovinato, non so cosa fare. Non so cosa pensare, Dio mio, non so più cos'è giusto, non so più cos'è sbagliato. Piuttosto, chi sei tu, o uomo, che disputi con Dio? Eccoti, chiudiamo qua l'argomento. Potremmo chiuderlo qua. La cosa formata dirà colui che la formò. Perché mi hai fatto così? La realtà spirituale ci porta a questo, perché, anzi, se tu operi è perché hai un debito. E sapete perché abbiamo un debito? Ah, ma noi non ci pensiamo, noi invece abbiamo solo da fare, capito? Abbiamo tante cose da fare. E allora abbiamo un debito grandissimo. Lascia perdere i debiti che abbiamo tra di noi. Abbiamo un debito grandissimo nei confronti di Dio, benché Egli ci abbia fatto un dono. Quando tu ricevi un dono grande, è un dono. Fortunatamente i doni di Dio sono senza pentimenti. Quelli degli uomini, tu fai un regalo grosso a uno, poi ti aspetti che. Dici, oh, ma io gli ho regalato tutto questo, non è che una volta ci pensi, mi offre un caffè. No, manco quello. No? Ma quindi noi abbiamo un debito. E perché? Perché cerchiamo di operare? Perché abbiamo questo debito così. Ma sappiamo che non è attraverso l'operare che riceviamo la retribuzione. E quindi ne abbiamo un debito uno perché abbiamo ricevuto la vita. E se entriamo qua nell'argomento della vita, dovremmo stare qua una settimana, come minimo, per cercare di capire qualcosa in più e calmare la nostra fuffa. Due, perché dopo aver ricevuto la vita abbiamo violato le leggi, pensando che Dio stesse facendo un sonnellino da qualche parte. No, quindi abbiamo violato le sue leggi, non lo conoscevamo bene, nel frattempo abbiamo approfittato di fare gli affari nostri. Quindi perché abbiamo ricevuto, allora, perché abbiamo violato la legge di Dio e tutto il suo creato. E tre, perché nonostante questi debiti grandi, enormi, egli ci ha fatto grazia. E la grazia non viene così. La grazia ha un costo. Ha un costo che noi non possiamo quantificare, tantomeno non possiamo pagare. È assolutamente meno che mai con le opere, perché ora se è per grazia non è più per opera. E se riusciamo ad ottenere questo è perché Cristo l'ha ottenuto per noi, con il suo sangue, cioè voi siete stati acquistati a caro prezzo e questo non viene da voi. E allora quindi non possiamo fare nulla di più se non essere, se non riconoscere che è Dio che opera. E questo, come lo riconosciamo? Non solo mentalmente attraverso la fede, ma attraverso una fede operante. Che diremmo dunque? Che Dio fa differenza tra individui? C'è qualcuno che ha questo coraggio? No, eh? Dice, allora Dio fa differenza tra gli individui. Vedete, stiamo attenti. Facciamo questo piccolo ragionamento. Aspettate che bevo un goccio d'acqua. Anche Giuda Iscariota era stato chiamato. Chi è che lo può mettere in dubbio? Anche Anania e Safira furono chiamati. E così tanti furono chiamati e fallirono, perché molti sono chiamati, ma pochi sono gli eletti. Questi fallirono. Quindi non significa, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sia salvato. Che cosa significa? Anche Giuda, Anania, Safira, questi sono i nomi che mi vengono in mente adesso, no? Ma sappiamo che ce ne sono tanti altri che hanno girato completamente le spalle alla grazia. E allora abbiamo visto qui che Dio però, e qui c'è scritto chiaro nel Vangelo di Giovanni, che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui sia salvato. Ha tanto amato il mondo, cioè un sacrificio per tutti. Ecco, e siccome il sacrificio è per tutti, allora qui viene fuori un altro problema. Il problema è, così gli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. E sono due cose diverse. Sacrificio per tutti. Allora tu mi dirai perché trovare egli ancora colpa? Chi può infatti resistere alla sua volontà? Quindi la sua volontà c'è scritto che è che tutti gli uomini siano salvati. Ma allora, piuttosto che sei tu uomo che disputi con Dio, la cosa formata dirà colui che la formò perché mi hai fatto così. Ecco. E allora dici di cosa stiamo parlando? No. Lo dico io di cosa stiamo parlando. Beati coloro la cui iniquità sono perdonati, i cui peccati sono coperti. Cristo è morto per tutti, non è morto solo per alcuni, è morto per tutti. Ma speriamo tu, nessuno di noi, sei riconosciuto colpevole. Hai annullato la grazia di Dio, tu che l'hai annullata. Dio te l'ha fatta la grazia perché ha salvato il mondo intero, ma sei tu che l'hai annullata. La grazia di Dio con le tue scelte, con le scelte del tuo cuore, che non sono manco poi. E allora, come ho visto, anche Giuda era stato chiamato. Che diremmo? Perché si è perduto. E anche gli altri sono stati chiamati, e ormai milioni di persone sono state chiamate e hanno fallito. Un bambino crede semplicemente, questo è l'esempio della fede, un bambino crede semplicemente con certezza alle promesse del padre. Il padre lo sa che prima o poi, quando il bambino cresce, ne combinerà qualcuna, no? Il bambino, ecco, questo gli viene messo, lo ama perché il papà ama il bambino in ogni caso, ma il bambino crede semplicemente con certezza alle promesse del padre, perché riconosce nel padre un'autorità, una guida, certo. Indipendentemente da quelli che saranno i suoi peccati futuri, che egli non sa ancora di commettere. Chi crede e ha fede si ravvede. Avete capito? Ora, oltre che abbiamo fatto questo, abbiamo messo da parte tutto. Abbiamo fatto che, in modo che Dio operasse, perché sono un tieni la porta chiusa se non fai così. Allora quando Dio opera, ti ravvedi. Ti ravvedi. Perché Cristo è morto per tutti, ma sono salvati solo quelli che il Padre riconosce come suoi e li chiama a sé. Come abbiamo visto, dal buio, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. C'è tutta questa parte del capitolo 9 che abbiamo visto, che parla della sovranità di Dio. E quindi, che cosa vuoi dire, Signore? La mia conclusione, la mia personale, è chi è l'uomo che può imputare a Dio qualunque cosa? Ditelo. C'è qualcuno che può dire, beh, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo letto prima. Rottame fra i rottami, viene chiamato anche da Isaia. Allora il suo destino eterno è già segnato, perché Dio lo conosce prima. Proprio nel reputare a Dio un'ingiustizia. E qui è la fine, tutti coloro che pensano che uno nasce in questo modo e quindi non è colpa sua se pecca, non è colpa sua se è un effeminato, non è colpa sua se non è mai colpa di nessuno, capisci? Cioè, la colpa è sempre di qualcos'altro, di qualcun altro o di qualcos'altro, capite? Infatti, Circoncisione e incirconcisione non sono nulla. Credere con il cuore a Dio è tutto. Ma non credere in quel modo che siamo abituati, come siamo abituati molti di noi, cioè tutti sanno che quello, almeno di noi, che quello che c'è scritto nella Bibbia è vero. Ma allora c'è un problema. E quindi è per grazia che siamo stati salvati. Tutti, mediante la fede. Quindi noi siamo progenie di Abramo, attraverso la fede di Abramo. Ecco perché noi siamo discendenze di Abramo. Anche gli ebrei lo sono, ma attraverso la carne, e altri attraverso il fatto di aver creduto. Ma abbiamo visto che Abramo ha creduto quando era incirconciso, e quindi questo per essere padre degli incirconcisi. E poi la circoncisione gli è stata data come segno di appartenenza. Ecco, questa è circoncisione di cuore, però è il segno della nostra appartenenza a Dio. E se noi non facciamo questo, non siamo arrivati a questo. E allora è un problema grosso. Perché se non sei circonciso non puoi appartenere a Dio. Io non so come spiegare queste cose qua. Cerco di usare le parole più semplici del mondo. Ripeto. Se tu non sei circonciso, è chiaro che non stiamo parlando della circoncisione della carne, è che stiamo parlando della circoncisione del cuore. Ed è chiaro che le donne non possono essere circoncise perché non c'è il prepuzio. E quindi lo dice chiaro. Ora la circoncisione o l'incirconcisione, ripeto, la carne non sono nulla, ma la circoncisione del cuore per Dio è tutto. E quindi. Quindi il Signore conosce anche questo. Certo, come abbiamo visto anche nelle volte precedenti, che Abramo, come altri, come tutti gli uomini, caddero in vari errori. Si fecero del male. Perché poi le loro scelte sono state pagate qui. Abbiamo visto che la grazia, che le promesse di Dio sono senza pentimento per coloro che hanno creduto alle sue promesse. Ma credere alle sue promesse, cari fratelli e sorelle, non è guardare un film, ma è circoncidere veramente il proprio cuore. È lì che dimostri di aver creduto alle promesse di Dio. Quindi, per gli uomini cosa c'è scritto? Quando l'angelo si presenta ai pastori, cosa dice? Pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quindi ci sono degli uomini che Dio gradisce, e sono quelli di quanti il nostro Dio ne chiamerà. Capite? E questo. Poi, quali sono questi uomini che egli gradisce? Sono quelli che riconoscono la loro miseria, quelli che riconoscono la loro miseria. E stiamo attenti, perché adesso c'è un altro punto che arriva subito, ed è questo. Stiamo attenti perché molti riconoscono questa miseria con onestà. Sono onesti nel riconoscere questa miseria. Si sono arresi perché riconoscono questa miseria. Altri si sono arresi per frustrazione. Non so, mi sono. E questo è terribile, cari fratelli. Questa è tutta la differenza del mondo. Quindi Dio la conosce questa differenza. Se tu credi a tutto quello che Egli ti ha detto e ti riconosci colpevole, peccatore, tutto quello che non perché lo sai, ma perché riconosci la tua miseria. Sei onesto. E Dio premia questa onestà. Ma altri riconoscono questo per frustrazione, ma vorrebbero essere qualcos'altro, anche spiritualmente. Vorrebbero essere qualcos'altro, vorrebbero essere quello che non, e non sono onesti, ma sono costretti per frustrazione a riconoscere queste cose. Cioè, sapete, i vincitori che sottomettono un altro, non è che lo sottomette, quello si arrende perché ha trovato davanti uno più forte, ma non è che si arrende perché ha capito, per presa coscienza, eccetera, eccetera. E quindi quello rimane sempre un nemico, non so se mi sto spiegando, quello rimane sempre un nemico. E quindi questo fa tutta la differenza del mondo. Quindi nello stesso momento possiamo trovare delle persone arrese. E lo vediamo anche in Apocalisse. Alla fine, vi ricorderete, del millennio, quando Satana sarà liberato, perché c'è pace sulla terra? Perché tutti sono costretti a sottomettersi nel millennio a Cristo. Tutti. E naturalmente stiamo parlando anche dei figli che saranno generati nel millennio, giusto? Ma perché sono costretti. E poi alla prima occasione, quando scopri il vaso di Pandora, immediatamente, quando togli un attimo il coperchio, viene fuori la verità. E questa verità è che questi non erano sottomessi a Dio, ma erano sottomessi per frustrazione, come così oggi. Uno riconosce che queste opere della creazione sono fatte da Dio e tutto il resto è, si sottomettono per timore, per paura, non per onestà, non per onestà. E questa fa tutta la differenza del mondo. E questi non sono chiamati. Questi si trovano lì e sono la famosa zizzania che si trova in mezzo al buon grano. Quando tu sei onesto, Dio ti riconosce come tale. Questo fa scattare il soccorso di Dio per i primi e la condanna per i secondi. Gli esempi, cari fratelli e sorelle, sono veramente tanti nella parola di Dio, dall'Antico al Nuovo Testamento. Possiamo partire da Caino, passando per Saulo, eccetera, eccetera, eccetera. Saulo era uno di questi, si sottomise per frustrazione, ma nel suo cuore non è questo, non c'è accettazione della sovranità di Dio e questa fa tutta la differenza del mondo. Non basta riconoscere, sapere che Dio è onnipotente, è onnisciente. E che può ogni cosa. Ma non basta riconoscerlo, ma è importante accettarlo onestamente col proprio cuore e accettarlo nella propria vita. E allora egli ci chiamerà. Ci chiamerà perché egli riconosce i suoi. Saul, anch'egli era stato chiamato, come abbiamo notato, e come sappiamo dalla scrittura, ma Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, nonostante i suoi peccati. Vedete, Quanto è grande il Signore, nonostante i suoi peccati, nonostante i suoi peccati. Sia benedetto il Signore per tutto quello che Egli ha fatto, quello che fa, per quello che Egli è, perché Egli è giusto in ogni cosa, anche quando condanna l'empio. E anche se dovesse condannarmi, so che Egli è giusto. Amen.